Un saluto a tutti i tifosi rossoneri all'ascolto e bentornati o benvenuti qui sul podcast del Diavolo, il podcast meno ascoltato su Spotify, o comunque uno dei meno ascoltati su Spotify. Dunque, finalmente dopo sei partite riusciamo a vincerne una, ieri sera a San Siro. Il Milan batte 5-1 il Cagliari di Ranieri, grazie a questa vittoria ci siamo assicurati la partecipazione sicura alla prossima Supercoppa italiana. E questo è comunque qualcosa che ha un minimo di significato, qualcosa per il quale non possiamo, non dico festeggiare, non dico essere orgogliosi, ma possiamo sicuramente ritenerla come una buona notizia, anche perché adesso sicuramente lo scenario che abbiamo di fronte, la situazione più che altro che abbiamo di fronte, che riguarda il nostro Milan, non è idilliaca, non ci fa stare tranquilli, non ci soddisfa per una stagione ormai conclusa che non ha portato nessun trofeo. Però, puta caso, appunto il prossimo anno dovessimo riuscire a vincere la Supercoppa italiana, e quindi sarebbe, per quanto non sia una Champions League, ma sarebbe comunque un trofeo. Allora vedrete come rivaluteremo questo raggiungimento, questo obiettivo raggiunto. Cosa a cui oggi non diamo importanza, ma magari appunto in futuro potrebbe diventare qualcosa di importante, qualcosa che potrebbe magari riservarci delle soddisfazioni. Detto questo, penso che le notizie positive si concludano qui. Anche perché è vero, abbiamo vinto. Tra l'altro anche una bella vittoria, 5-1, da tanto tempo non segnavamo così tanti gol ed è sempre bello vincere in partite ufficiali anche se non ti stai giocando chissà quali traguardi. Però appunto oltre a questo non c'è più nulla. Ormai la stagione dopo la doppia batosta, esclusione dell'Europa League contro la Roma, ennesima sconfitta nel derby che poi ha permesso ai nerazzurri di festeggiare lo scudetto. Dopo questo passaggio, doppio passaggio, sicuramente la stagione ha assunto le sembianze di non dico una tragedia, però comunque qualcosa di molto molto triste, ecco. Qualcosa di così triste che sicuramente una vittoria, sicuramente bella, non lo metto in dubbio, ma è sostanzialmente inutile come quella ottenuta ieri contro il Cagliari, sicuramente non può neanche in parte lenire tutte le ferite che ci stiamo portando dietro. Penso che l'opinione attuale, il pensiero attuale di tutti noi milanisti sia il medesimo, ossia speriamo che finisca il prima possibile quest'anno, in modo poi da ripartire magari con un, anzi, togliamo il magari, sicuramente con un nuovo allenatore, con un nuovo progetto, ma più che con un nuovo progetto, come aveva detto anche la curva nel suo primo comunicato, ieri poi ne è uscito un altro, magari ne parliamo. Dicevo, non tanto con un nuovo progetto, ma con un proseguimento del progetto iniziato la scorsa estate. Perché comunque la scorsa estate la squadra è stata costruita. Credo che sia stata una squadra poi falcidiata dagli infortuni, sicuramente, che hanno danneggiato, che hanno compromesso nella maniera più assoluta una parte della stagione, forse la parte della stagione decisiva. Però al netto di questo è una squadra che secondo me era assolutamente competitiva, ma l'ha dimostrato anche in campo, perché bene o male tutti i nuovi acquisti hanno fatto benissimo. Bene, benissimo. Si sono rivelati comunque dei giocatori utili alla causa. Si sono rivelati dei giocatori su cui poter puntare anche la prossima stagione. Per questo io non voglio assolutamente una rivoluzione quest'estate, ma non serve una rivoluzione. Serve comunque colpire la rosa nei punti giusti, arricchire la rosa nei punti giusti, rinforzare la rosa nei punti giusti, a partire da un centrocampista, a partire da un difensore, a partire poi, anzi, a partire in realtà da un attaccante, poi un difensore o un centrocampista. Ma avremo tempo per parlarne, per parlare di calciomercato, abbiamo tempo per far nomi. Vediamo, adesso si parla per quanto riguarda la punta di Sesko dell'Ipsia, dovrebbe essere addirittura molto vicino il suo acquisto, nonostante un cartellino da 50 milioni, ma almeno stando ai media la società si sarebbe decisa a versare questa cifra importante, si sarebbe più che altro decisa a spendere tanti soldi su un attaccante. Il prescelto dovrebbe essere appunto il giovane Sesko, con il benestare di Ibrahimovic, con il benestare di Furlani. Ma come detto prima, avremo tempo poi per approfondire ogni discorso in merito. Concentriamoci su ieri. La notizia vera non è stata tanto la vittoria per 5-1, perché mi viene da dire mancherebbe altro, dopo 6 partite in cui non ne azzecchi una, almeno contro il Cagliari in casa, con tutto rispetto per il Cagliari, che rimane assolutamente una buona squadra, tra l'altro sta cercando di salvarsi, quindi si sa che le formazioni che lottano per la salvezza le ultime giornate sono sempre difficilissime da affrontare. Ma rimane pur sempre il Cagliari, tu stai giocando in casa, sei in un momento di crisi, sei in un momento difficile, devi dimostrare di saper reagire, almeno questa volta. E fin lì ci siamo riusciti. La cosa che più fa notizia è la formazione iniziale con delle esclusioni eccellenti, che io sinceramente non ho ancora capito. Come ben sappiamo, dagli 11 titolari non sono stati schierati in campo ieri dal primo minuto né Theo Hernandez, né Leao, né Tomori, neanche Calabria. Vabbè, anche Maignan, ma Maignan per infortunio. E forse anche qui dovremmo poi approfondire l'argomento per quanto riguarda Mike Maignan, perché è sicuramente un grandissimo portiere, è sicuramente un simbolo, è un leader. È anche vero però che un giocatore, per essere un portiere, è troppo soggetto a infortuni. Io sinceramente un portiere, almeno per quanto riguarda il Milan, che abbia patito tutti questi infortuni, non lo ricordo. E quindi cosa voglio dire in questo modo? Che se domani dovesse arrivare una bella offerta, ma bella veramente, anche da sicuramente da minimo 80 milioni, ma neanche, ma fai 90 milioni in su, per il francese, io inizierei a pensarci un attimino. Non so, un mese fa l'avrei rispedita al mittente, adesso, perché ribadisco, per essere un portiere è troppe volte fuori Maignan. Poi se si dovessero risolvere tutti i problemi fisici, ben venga, me lo terrei tutta la vita, però al momento un pensierino ce lo farei. Parlavo però di queste esclusioni eccellenti che non ho capito, nel senso, allora in teoria un allenatore qualsiasi, non solo Pioli, se in una partita esclude dei titolarissimi così all'improvviso e non ci sono motivi di mezzo, motivi fisici o magari disciplinari, nel senso il giocatore X è diffidato, la partita successiva è un incontro delicato e difficile, quindi preferisci non rischiarlo e tenerlo in panchina. In assenza di questi motivi, se tu non schieri dei titolarissimi, dei tuoi fedelissimi, tra l'altro, mi viene in mente soprattutto Leao e Theo, giocatori che più di una volta hanno espresso parole di elogio, parole d'affetto, parole cariche di vicinanza nei confronti dell'allenatore, quindi non soltanto per quanto riguarda la squadra, non soltanto a livello tecnico, ma Theo e Leao in particolare sono, chiamiamoli, dei pupilli anche a livello emotivo. Per quanto riguarda Pioli, se tu li metti fuori in qualsiasi partita, in qualsiasi contesto, vuoi lanciare un messaggio. Probabilmente lo vuoi lanciare principalmente ai giocatori stessi, che magari non si sono comportati bene durante la settimana di allenamenti, che magari nelle ultime partite non li hai visti così impegnati in campo. Ci può stare. O forse vuoi anche mandare un messaggio alla società, nel senso, adesso che ormai sono fuori dal progetto, ormai sono prossimo all'esonero, vi faccio capire in questo modo, escludendo dei giocatori illustri, vi faccio capire a voi società, sto parlando in questo momento per bocca di Pioli, ecco, vi faccio capire che in realtà il problema non sono stato soltanto io, ma magari la mancanza di impegno e di determinazione di alcuni giocatori, anche i giocatori più rappresentativi. Magari questa Non lo so, sinceramente, questa esclusione iniziale, anche perché poi nella ripresa sono scesi tutti e tre in campo. Tra l'altro, Leao, quando è sceso in campo, ha anche fornito un assist per il gol di Pulisic, ha preso una traversa, se non ricordo male, ha anche segnato un bel gol. Quindi ha dimostrato comunque di non essere in polemica con l'allenatore, cioè non è che è sceso in campo cazzeggiando per cazzeggiare sostanzialmente. Magari in questa occasione, tra virgolette, l'avrei potuto anche comprendere, cioè naturalmente sarebbe stato un atteggiamento sbagliato, ma l'avrei potuto comprendere, nel senso, partita che non ti dà stimoli, allenatore che ti mette fuori, magari questa esclusione non ti ha, probabilmente non ti ha così, cioè l'allenatore che ti esclude ti mette fuori. Probabilmente per motivi legati al tuo poco impegno durante la settimana o al tuo poco impegno durante le partite. Questo magari questo fatto potrebbe inasprire i rapporti con l'allenatore stesso. Risultato che scendi in campo, mettendo insieme tutte queste componenti, tu scendi in campo senza le giuste motivazioni, e magari anche con un po' di incazzatura. E lo dimostri. Non mettendo impegno, magari, no? E invece non è stato così, perché, ripeto, tutti e tre, in particolare Leao, li ho visti bene. Nel momento in cui sono scesi sul rettangolo, hanno fatto la loro partita, hanno contribuito appunto al 5-1 finale, che ci consente, come detto, innanzitutto di tenere la seconda posizione in classifica. Adesso probabilmente basterà. Non dovrei fare i conti, non mi metto adesso a fare i conti, ma comunque sia 2 giornate dalla fine. La Juventus oggi molto probabilmente batterà in casa la Salernitana già retrocessa, rimarrà quindi a meno 5. Sicuramente una vittoria contro il Toro la prossima giornata ci permetterebbe di essere ufficialmente secondi, oltre ad avere l'ufficialità della partecipazione alla Supercoppa italiana, ma indipendentemente da questo. Queste tre esclusioni iniziali, queste quattro esclusioni iniziali, oddio, poi magari Calabria, apriamo una parentesi, è stato escluso per scelta tecnica. Non, cioè, nel senso, Calabria, io l'ho sempre detto, non posso vedere una squadra come il Milan che punta a tornare grande, che punta a tornare a raggiungere grandi obiettivi, avere come capitano Calabria. Mi dispiace, ma è così. Per me non è un giocatore con carisma, con carattere, comunque con quel tipo di personalità in grado di fare il capitano. Quindi, e non riesco neanche a vedere una titolarità fissa di questo giocatore. Cioè, ci sarà al mondo e ce ne sono assolutamente terzini destri migliori di lui. Quindi io inizierei a pensare magari di relegarlo in panchina. Tra l'altro sto sentendo che, dato che è quasi in scadenza Calabria, sto sentendo che lui vorrebbe un aumento, la società invece vorrebbe sì prolungargli il contratto, ma mantenendo le stesse cifre, e questo non sarebbe gradito dal giocatore, che invece appunto pretenderebbe qualcosina di più. Magari se ci va bene questa situazione porta a una rottura con un Calabria che non rinnova, io lo perderei pure a zero, cioè ripeto, io me lo terrei in panchina, per me come riserva va benissimo, ma se dovesse partire, dovesse andare via, amen. Quindi magari Calabria è stata una scelta naturale, ecco, cioè più di una volta comunque Calabria è stato escluso quest'anno dagli 11 iniziali, non mi sembra un'assurdità assolutamente. Per te, Otomori e Leao, sicuramente c'è qualcosa sotto, non l'ho capito. Probabilmente sarà stato sarà stata come una piccola punizione per questi tre giocatori che magari nelle ultime partite non si erano impegnati tantissimo, o comunque le loro prestazioni non erano state sicuramente delle migliori. Ricordiamoci che contro il Genoa, Tomori sicuramente ha commesso un po' troppi errori, soprattutto per il suo standard. Hernandez partita anonima, Leao addirittura esce tra i fischi del pubblico che tra l'altro ieri ha continuato nello sciopero del tifo, anche se poi nel momento in cui sono iniziati ad arrivare i gol, a parte la curva che come è naturale che sia, ha mantenuto il suo atteggiamento, ha preso la sua decisione e l'ha mantenuta fino alla fine, a parte la curva, il resto del pubblico ha iniziato poi a esultare, ha iniziato poi a cantare, ha iniziato poi a sostenere la squadra. Però dicevo, penso che queste tre esclusioni siano dovute a un periodo negativo sia della squadra, in particolare di questi tre giocatori. Magari Pioli avrà voluto dare una scossa un po' tutta la squadra in queste ultimissime partite, prendendo un po' come capri espiatori questi tre, appunto, Tomori, Teo Hernandez e Leao, come per far capire a loro in primis, ma a tutto il gruppo: guardate che se non vi impegnate, se il rendimento non è quello che voglio, se il rendimento non è di alto livello, chiunque voi siate rimanete in panchina. Quindi mi piacerebbe capire sinceramente qual è stato il messaggio che ha voluto mandare il mister, anche se poi è un po' troppo tardi, perché ormai, ragazzi, siamo alla fine, mancano due partite, prima di ieri ne mancavano tre. Cioè, mandare messaggi adesso sinceramente non lo capisco neanche. Probabilmente tra due partite tu, Pioli, non sarai più l'allenatore del Milan, quindi non comprendo il fatto di voler mandare dei messaggi in questo momento. Intendo, forse si voleva togliere dei sassolini dalle scarpe, probabilmente questo, non saprei sinceramente. Questa è la cosa più interessante della partita di ieri, perché, come detto, per il resto abbiamo visto il Milan che abbiamo ammirato, tra virgolette, ammirato in senso positivo o in senso negativo durante la stagione, ossia una squadra che a livello offensivo può far male a chiunque, perché abbiamo un reparto offensivo importante che, se dovesse arrivare a una bella prima punta come appunto può essere Sesco, diventerà un reparto offensivo ancora più forte, ancora più decisivo. Purtroppo però dall'altro lato la parte difensiva, non parlo tanto dei difensori in sé, ma proprio l'aspetto difensivo, latita, tant'è che ieri comunque il gol ce lo siamo preso, un altro gol con il giocatore avversario praticamente libero di poter tirare in porta in mezzo all'area. Cagliari che sul 3-1 ha sfiorato con una traversa in un'azione un po' confusa, durante un'azione un po' confusa ha sfiorato anche la rete del raddoppio, quindi la partita l'avremmo vinta, ma avremmo potuto tranquillamente prenderci altri due gol. Solito copione, quindi se il Milan vince deve sempre farne tanti di gol, perché uno non ti basta mai. E quindi un calovaccio che ormai avevo capito che ci sarà, ormai da mesi, anche quando eravamo in lotta per l'Europa League, eravamo in lotta, magari ancora un qualche speranza era per il campionato, avevamo ancora la Coppa Italia bella pronta da giocare, anche in quel periodo lì, quindi quando la stagione era viva, avevo già capito come sarebbe stato il canovaccio dell'annata, ossia cerca di far più gol possibili, perché là dietro si balla. Là dietro ti può segnare chiunque, e purtroppo è così, ragazzi, per un motivo o per un altro. Anche contro il Genoa, vedete, il Genoa praticamente ha fatto tre azioni offensive e ha fatto tre gol nella scorsa partita. E ho sentito dire, ma la squadra era imbombolata, era ancora sotto shock per l'Europa League, per lo scudetto dell'Inter, per lo sciopero del tifo. Sì, ho capito, va bene tutto, però non è possibile che questa squadra, qualunque cosa succeda, deve sempre patire. Non è che qualunque cosa succeda ci dobbiamo prendere tre gol. Cioè, ma c'è una minima reazione, c'è un minimo di orgoglio, c'è un minimo di personalità in questa squadra? Oppure qualunque cosa succeda, cioè si mette a piovere, oppure c'è il sole, poi si mette a piovere all'improvviso e noi prendiamo tre gol perché non ce lo aspettavamo. Cioè, capisco che, a parte il fatto che quello che è successo ce lo siamo cercati noi, cioè non è che se siamo stati esclusi dall'Europa League e l'Inter ha vinto lo scudetto è per volontà divina, cioè colpa nostra, quindi a maggior ragione dobbiamo reagire a certe situazioni. Ma comunque sia, come sempre, siamo imbambolati, eravamo sotto shock, perché ce n'è sempre una, per un motivo o per un altro noi ci dobbiamo prendere gol. Ieri, ripeto, non è successo, cioè è successo, ma almeno comunque la partita l'abbiamo portata a casa. Siamo stati un po' fortunati nel non subire la seconda rete. È vero che comunque parte le solite falde là dietro, però per il resto partita che abbiamo sostanzialmente dominato, magari il primo tempo un po' più difficile, il Cagliari l'aveva preparata, Ranieri l'aveva preparata bene questa partita, non siamo sicuramente riusciti ad esprimerci al meglio, è stato importante sbloccarla sul finire del primo tempo grazie a Bennacer, poi dopo, come normale che sia, il Cagliari si è dovuto esporre lasciandoci tanti spazi là davanti, e quando noi abbiamo spazi e siamo in giornata diventiamo sicuramente devastanti. Quindi adesso non voglio dire che ieri avremmo anche rischiato di non vincere la partita, perché il risultato secondo me non è mai stato messo in dubbio, però come detto, comunque sia, anche in una partita dove segni 5 gol, dove tutto ti va bene, se tu vai a vedere subisci una rete e hai rischiato di subirne altre in maniera troppo troppo facile, troppo sufficiente. Questo è il problema, ed è stato questo il problema di tutta la stagione, che noi per subire gol non dovevamo essere magari in partite, giocarci partite difficili. Avete presente quelle partite o affronti un avversario molto forte o magari non sei in giornata e quindi li rischi sempre? No, no, noi anche nelle partite in cui giochiamo bene, in cui siamo tranquilli, in cui scendiamo bene in campo, puntualmente rischiamo sempre di subire qualcosa, puntualmente. Ieri è capitato lo stesso, l'unica differenza è che ieri non ci stavamo praticamente giocando nulla di così importante, quindi questo magari passa un po' in sordina, passa sotto piano, viene messo in secondo piano, ma la sostanza è sempre la stessa. Tanto bravi in avanti, dietro ragazzi, oh mio Dio. Apriti cielo. Prima doppietta per Pulisic in maglia rossonera, 15 gol dell'americano fino a questo momento nella sua prima stagione in Italia, ancora due partite per migliorare lo score, che comunque è già il suo score migliore in tutta la sua carriera. Gol di Bennacer, il primo stagionale, strano perché considerando le sue qualità potrebbe sicuramente farne molti di più. Rete di Reinders, che finalmente inizia a provare un po' di più a tirare da fuori. Ho sempre pensato che lui abbia un bel tiro da fuori e debba assolutamente provare e riprovare, perché le qualità le ha. E quindi ragazzi, sostanzialmente il discorso è questo. Non c'è neanche tanto da esultare, anche se ripeto, vincere è comunque sempre una cosa positiva, bisogna sempre accoglierlo con il sorriso, però sinceramente dopo 6 partite tragiche, magari, ecco, non dico tragiche, ma qualcuna di queste 6 sì, però comunque dopo 6 partite negative bisognava dare una risposta in un modo o nell'altro, ma bisognava dare una risposta, bisognava raggiungere questa santa Supercoppa italiana che sembra quasi adesso sia diventata la Coppa del Mondo, tanto che ce l'hanno fatta sospirare questa qualificazione. Bisognava dare anche un minimo di scossa alla classifica, più che altro per il secondo posto, per blindarlo ulteriormente. E anche perché poi se non dovesse vincere la Juventus, non credo, ma non dovesse vincere la Juventus contro la Salernitana, adesso non ho la classifica sotto mano, non ho fatto i conti, però probabile che il secondo posto diventerebbe ufficiale, ma comunque siamo molto vicini a raggiungerlo. Rimane il dubbio, rimangono le perplessità per queste 3 esclusioni di Pioli, però sinceramente io al momento non ci penso neanche più di tanto, anche perché molto credo assolutamente che fra 2 partite Pioli ci saluterà. Più che altro sono curioso di capire, di vedere quale sarà il nostro futuro allenatore. Magari farò anche un podcast a parte per descrivere, non tanto per quanto riguarda i nomi, ma per quanto riguarda l'identikit del mister, che secondo me sarebbe l'ideale per il Milan. Ripeto, secondo me, poi naturalmente posso sbagliarmi. Detto questo, io vi aspetto numerosi, naturalmente sempre con il diavolo dentro.